Grazie Franco, grazie per quanti pregano, per coloro i quali hanno un ministero. Abbiamo cantato un inno veramente molto impegnativo, perché quest'inno diceva, se l'abbiamo cantato masticando le parole, diceva a un certo punto saremo fedeli. E la fedeltà, fratelli e sorelle, ha un grande prezzo. Oggi ancora di più. A un grande prezzo, ma non siamo perfetti, però quando c'è il desiderio di voler essere fedeli, io sono convinto nella mia piccola esperienza che il Signore ci aiuta. Allora, di cosa parleremo questa sera? Io voglio parlare di tre ostacoli della testimonianza personale verso il mondo. Ce ne sono tanti di ostacoli che impediscono che la testimonianza personale di ciascuno di noi verso il mondo sia potente. Io ne voglio vedere solo tre. E mi aiuterò con una parabola. Allora, venite con me in Luca capitolo 8, la parabola della lampada. Luca capitolo 8, leggeremo dal versetto 16. Luca 8, dal versetto 16. Luca 8, da versetto 16. Leggo: Nessuno accende una lampada e poi la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere, perché chi entra vede la luce, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce. Attenti, quindi per queste ragioni, attenti dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere sarà tolto. Adesso, fratelli, leggiamo in Marco al capitolo 4. Io voglio leggere dal versetto 21, voglio leggere dalla versione Luzzi, perché ci fornisce un dettaglio in più che ci aiuterà nella nostra riflessione. Io uso di solito una nuova riveduta, questa sera leggo dalla Luzzi. Marco 4, 21. Leggo. Poi diceva ancora, si reca forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non è ella recata per essere messa sul candeliere? Sono delle domande chiaramente retoriche, poiché non v'è nulla che sia nascosto se non in vista d'essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi da udire, oda. E così via, poi prosegue il discorso del Signore Gesù. Allora, fin qui la nostra lettura. Ci troviamo di fronte, fratelli, a due parabole che hanno lo stesso obiettivo che adesso vedremo. Allora, che cos'è una parabola? Una parabola è un metodo di comparazione o un discorso figurato, cioè viene preso un esempio dalla vita quotidiana, facilmente comprensibile, e ci aiuta a spiegare delle verità spirituali, morali, altrimenti difficilmente da capire. Quindi la parabola è un metodo che Gesù ha usato tantissimo, che ha degli scopi, ne ha due, adesso li vedremo, ma è un paragone, ok? Quindi la parabola è un paragone preso dalla vita quotidiana per spiegare delle verità spirituali. Voglio velocemente ricordare che c'è poca differenza fra la metafora, la similitudine, la parabola e l'allegoria. C'è di fatto una differenza. Ad esempio, la metafora potrei definirla una parabola breve. Ad esempio, in Matteo 4:16 è detto: Voi siete la luce del mondo. Questa è una metafora, ok? Oppure in Isaia 53:7 c'è una similitudine, simile ad una pecora muta dinanzi a chi la tosa. La parabola invece, come in questo caso, è un discorso, quindi un esempio, un paragone, ok, dalla vita quotidiana, che che ci dà un po' più di dettagli rispetto alla metafora e alla similitudine. Poi c'è l'allegoria. L'allegoria è una parabola ancora più lunga, quindi offre ancora più dettagli. Dicevo che la parabola ha degli obiettivi, ha dei vantaggi. Uno dei vantaggi è quello di presentare in modo scolpito una verità, prendendo a prestito qualcosa dalla vita di tutti i giorni. Vi faccio un esempio per farvi capire. È importante, fratelli, perché quando ci avviciniamo alle parabole, noi lo dobbiamo centrare subito l'obiettivo. Allora, vi faccio un esempio. Come avremmo potuto studiare, capire bene l'interesse di Dio se non il Signore ci avesse presentato la parabola del figlio prodigo? Credo che sia di un'intelligenza straordinaria, ci spiega proprio l'interesse di Dio verso le anime perdute, quella parabola. Ok? Quindi serve proprio a questo, in qualche modo a facilitare quello che è lo scopo. Quindi, da una parte vuole facilitare, ma non è solo questo. Io voglio brevemente sottolineare che gli scopi precisi delle parabole sono essenzialmente due. Ve lo voglio dimostrare con la scrittura. Allora, lasciamo un attimo la parabola in questione. Venite con me in Matteo, capitolo 13, un brano che conosciamo, bellissimo, che ha la spiegazione data direttamente dal Signore Gesù. Quindi noi non dobbiamo spiegare niente in questa parabola. La parabola del seminatore. A un certo punto, capitolo 13 di Matteo, a un certo punto, gli viene chiesto, posta una domanda al Signore Gesù e dice, leggiamo dal versetto 10, dice, allora i discepoli si avvicinarono e dissero, perché parli loro in parabole? Signore, è come se noi dicessimo, perché ci dai le parabole? Ok? Allora, uno scopo in qualche modo io l'ho già detto, quello di rendere più semplice una verità altrimenti difficile da comprendere. Ma c'è un secondo scopo, fratelli e sorelle, che sembra contraddire il primo. Cioè, in effetti, adesso lo vedremo, il secondo scopo del linguaggio parabolico e il perché il Signore Gesù usa le parabole è di non far capire certe verità a chi le va a leggere con superficialità. Potremmo dire così. Se volessi usare un termine ancora più preciso, direi che il secondo scopo è predicare con le parabole perché ci sono i furbi che vogliono fare i furbi col Signore e non devono capire bene. Allora, continuiamo la lettura. Dice a un certo punto, versetto 11, egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere. Quindi c'è chi deve capire i misteri del regno dei cieli. Guardate, le parabole ci parlano dei misteri del regno dei cieli, ma questa congiunzione avversativa a loro non è dato. Adesso spiega Gesù. Qui c'è un principio, fratelli, straordinario che cercherò di spiegarlo più avanti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano. E udendo non odono né comprendono. Mi fermo un attimino qui. Se leggiamo, fratelli, con superficialità questa parte del capitolo 13 di Matteo, un po' ci confonde perché diciamo, Signore, scusami, tu vuoi che noi dobbiamo capire? E com'è sta storia? Vuoi che noi dobbiamo capire o vuoi che noi non dobbiamo capire? Allora, la spiegazione è più avanti. Il Signore desidera facilitarci la vita. Vuole farci capire le verità, i misteri del cielo. Vuole farci capire quelle cose che sono straordinarie per il nostro bene. Ma c'è un ma. C'è una tipologia di persone che Dio non gli dà la possibilità di capire. Sembra, ripeto, contraddittorio. Andiamo avanti nella lettura. Per questo, versetto 13, parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono e ne comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché? Perché voi ascolterete e non capirete, non udrete? Perché ascolterete e non capirete? Perché? Metteteci un punto interrogativo al versetto 15 dopo il perché. Perché? Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Allora la parabola, fratelli e sorelle, è a prova di furbe. Se noi ci avviciniamo con un cuore sincero, il Signore ci darà di capire. Se noi invece in qualche modo vogliamo barare, vogliamo prendere in giro il Signore? Beh, noi ascolteremo la parola, ascolteremo gli oracoli di Dio, ma saremo confusi, non capiremo niente, forse ci ribelleremo, forse avremo un atteggiamento sbagliato. Guardate cosa dice ancora avanti, dice il cuore si è fatto insensibile, quindi c'è una discesa, sono diventati duri d'orecchie. E hanno chiuso gli occhi. Notate, non è che dice gli hanno chiuso gli occhi, ma hanno chiuso gli occhi, hanno indurito l'orecchio, hanno chiuso gli occhi. È forte questa affermazione. Quindi, perché il Signore parla in parabole? Perché chi ascolta e fa finta di non capire, beh, il Signore gli darà una mano perché non capiscano. Ok? È bellissimo questo, perché noi non possiamo prendere in giro il Signore. Ma notate ancora cosa dice più avanti. E udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore, e di convertirsi perché io li guarisca. Fortissimo, è bellissimo. Guardate, noi quando ascoltiamo la parola, perché ci viene predicata la parola, fratelli? Gli scopi sono molteplici, ma perché il Signore ci vuole fare del bene, ok? Ci vuole, laddove non ci trova mancanti, vuole che ci convertiamo, dice qui. Addirittura, se non sono un credente, vuole che io mi converta. Quindi mi dà la possibilità di ascoltare per questo scopo. Oppure, se sono un credente e la mia vita spirituale non è buona, ok? Non sta andando avanti bene, io udendo la parola, avendo un cuore sincero, dico: Signore, hai ragione, è vero. Mamma, altri che quel fratello ce l'ha con me. Quel fratello mi ha fatto un gran bene. Signore, ti ringrazio. È così, hai ragione. Ok? Allora il Signore amplificherà quella comprensione e realizzazione di quel messaggio. Guardate quanto è importante, fratelli, capire bene questa cosa. Quindi le parabole hanno due scopi. Ok? Uno di facilitare, ma laddove un cuore vuole essere ostinato, duro, vuole fare il furbo col Signore, beh, il Signore darà una mano perché questa persona non capisca. C'è una differenza, fratelli, fra ascoltare e dare ascolto. È vero? Se io dico ho ascoltato un messaggio e poi non succede niente, beh, ho solo ascoltato con le orecchie. Ma se io dicessi ho ascoltato e ho dato ascolto, allora il pensiero è completo, cioè vuol dire che io non solo ho ascoltato, ma ho anche ubbidito. Questo è lo scopo per cui viene predicata la parola. Questo è lo scopo di questa sera per me, per ciascuno di voi. Ma è importante come ascoltiamo. Guardate il versetto 12, fratelli, c'è un principio nel versetto 12 che è meraviglioso e lo troviamo in Luca 18 e due volte nell'Evangelo di Matteo, tre volte nell'Evangelo di Matteo, perdonatemi, a capitolo 13, qui dove adesso ve lo leggo, poi l'abbiamo visto nel brano di Marco. L'abbiamo visto, è anche descritto in Matteo 21, 43 ed è descritto in Luca 8, 18, versetto 12 del capitolo 13. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma chiunque non ha sarà tolto anche quel poco che ha. Vorrei spiegare questo principio. È un principio la cui efficacia dipende da noi. Cioè questo principio tanto diventa efficace nella nostra vita quanto noi ci disponiamo verso il Signore. È incredibile, è bellissimo. Che cosa sta dicendo qui il Signore Gesù? Fratelli, sta dicendo che quando la nostra vita spirituale è in crescita, tutto quello che ci circonda, che può essere un messaggio di edificazione, può essere un messaggio esortativo, può essere un messaggio di qualsiasi tipo, dalle cose della vita quotidiana, io sarò sempre arricchito. Ma quando noi, fratelli, abbiamo poco e iniziamo a scendere, e iniziamo a scendere, iniziamo a perdere tutte quelle verità che fanno un po' da protezione alla nostra mente, nel nostro cuore, fanno da filtro. E allora noi ci diamo sempre di più ad altre cose, ci diamo sempre di più ad altre cose, fino a quando ci accorgeremo che siamo impoveriti. Guardate quanto è importante sapere gli scopi, conoscere gli scopi delle parabole. Allora, voglio ancora insistere, fratelli, dandovi alcuni principi, ritengo importanti, interpretativi per le parabole. Allora, ricordiamoci, le parabole, quando le leggiamo, la prima cosa che dobbiamo fare è rispettare sempre il contesto, cioè vedere il contesto immediato. Ma se il contesto immediato noi lo confrontiamo con il contesto, diciamo, biblico più ampio ed è in contrasto, allora noi dobbiamo rivedere quella verità che pensiamo di aver capito. Ok? Chiaro questo concetto? Quindi il contesto della parabola deve sposare il contesto più ampio. La parabola, fratelli, non è qualcosa di complicato, perché Gesù a chi sta parlando? Non sta parlando a delle persone laureate qui, sta parlando a delle persone semplici. Quindi il messaggio, laddove trova dei cuori semplici, è appunto semplice, è facile da capire. Poi bisogna tener conto se c'è un'interpretazione che Gesù dà alla parabola. Se c'è quella interpretazione, noi ci dobbiamo fermare, non dobbiamo aggiungere altre cose, perché potremmo dire delle cose non coerenti. Ad esempio, nella parabola del seminatore, in Matteo 13, a un certo punto Gesù dà la spiegazione, quindi noi non dobbiamo aggiungere, possiamo fare le applicazioni, possiamo fare tante altre cose, ma non devo inventare niente. Quindi, inoltre, le parabole non bisogna usarle per spiegare delle verità dottrinali. Con le parabole noi non possiamo spiegare, fare delle dottrine complicate, perché la parabola, vi dovete immaginare questo, fratelli e sorelle. Immaginatevi una stanza, ok, con una sola finestra e da quella finestra entra un raggio di luce, ok? Quindi che cos'è la parabola? La verità che contiene la parabola è un raggio di luce all'interno di una stanza più ampia. Quindi non posso costruire delle dottrine complicate, ma prenderò degli insegnamenti pratici utili per la mia vita, diciamo, quotidiana. Che cosa posso dire ancora? Che le parabole a volte non dobbiamo, non è detto che tutti i dettagli di una parabola abbiano un significato spirituale. Anche questo è fuorviante. A volte, perdonatemi, fratelli, non è una critica, per carità, assolutamente, non voglio criticare nessuno, però a volte magari, per un eccesso di zelo, si cerca di dare una interpretazione a tutti i dettagli delle parabole e usciamo fuori dall'obiettivo della parabola. Qual è l'obiettivo della parabola? È semplicissimo. Quando noi leggiamo una parabola, dobbiamo ricordarci che ha una sola verità centrale. Vi ricordate quello spiraglio di luce all'interno di una camera? Inquadra solo uno specchio, non inquadra tutta la camera. Per cui indica una sola verità, quindi io devo individuare. Leggo la prima volta la parabola, la rileggo la seconda volta, la rileggo la terza volta e mi devo porre la domanda: qual è la verità centrale? La devo cercare. Una volta che ho trovato la verità centrale, tutto il resto deve adeguarsi a quella verità centrale, altrimenti noi usciamo fuori tema e quindi non colpiamo l'obiettivo. Qual è la verità centrale di queste due parabole, parabole della lampada che abbiamo letto? Beh, è semplice. La lampada in se stessa ci parla di che cosa? Di una luce che emana in un luogo ben preciso. Quindi, di cosa ci parlano queste due parabole? Della testimonianza che noi dobbiamo rendere nel posto dove Dio ci mette. È questo. La luce, fratelli e sorelle, se io accendessi qui una lampada, ok, mi dispiace che non l'ho fatto, ma se accendessi qui una lampada, ok, non è che la lampada fa luce a casa di Pietro Ricci, la mia lampada, o fa luce a casa di Giuseppe Vairo. No, fa luce solo qui, casa mia. Quindi la lampada ci parla di una luce ben delimitata in un luogo ben preciso. Allora, qual è la verità centrale? È la testimonianza che noi tutti, cari fratelli e sorelle, dobbiamo rendere nel luogo dove Dio ci mette. vedremo tre ostacoli. Ci sono tre ostacoli, ce ne sono diversi, ma queste parabole ci offrono almeno tre ostacoli a questa luce. Ma lasciatemi dire qualcosa in più al fatto che Gesù utilizzi una lampada. Perché una lampada? Abbiamo detto perché delinea un luogo, delimita un luogo, ma non solo. Voi immaginatevi al tempo di Gesù la lampada, non è come adesso accendiamo l'interruttore, in qualche modo si accende. No, c'era uno stoppino, ok, che era imbevuto nell'olio, quindi erano delle lampade ad olio, e nella misura in cui questo stoppino era immerso nell'olio, che la lampada emetteva più o meno luminosità. È interessante questo dettaglio. Okay? Di cosa ci parla, fratelli, questo dettaglio? Beh, ci parla implicitamente della comunione che noi dobbiamo avere col Signore, essere ripieni di Spirito Santo. Nella misura in cui noi, fratelli e sorelle, siamo ripieni di Spirito Santo, leggiamo, meditiamo, facciamo tutte queste cose, parliamo, eccetera, in questa misura noi risplenderemo nel luogo in cui il Signore ci ha messi. E questo è molto importante. Allora, quando una lampada non risplende, è perché molto probabilmente quello stoppino non è immerso nell'olio e quindi non può, non può alimentare la fiamma. La fiamma viene alimentata dall'olio, che viene assorbito attraverso questo stoppino. Quindi è molto importante. Allora, perché il Signore ci lascia sulla terra, fratelli? Ci lascia sulla terra perché dobbiamo fare luce. Questo è lo scopo. Non dobbiamo dimenticarci, ci sono difficoltà dalla mattina alla sera, fratelli e sorelle, tutti noi ce le abbiamo. Ma non dobbiamo perdere di vista questa verità centrale, cioè che lo scopo per cui Dio ci lascia sulla terra, con tutti i nostri limiti, gradualmente, secondo gli anni di conversione, la maturità spirituale, ma lo scopo è fare luce ai perduti, fare luce nel mondo in cui, nel posto in cui Dio ci ha messi. E la luce che noi dobbiamo fare deve essere una luce più possibile potente, ok? In modo tale da illuminare, creare un contrasto intorno a noi e far vedere bene dove mettere i piedi anche alle persone intorno a noi. Quindi ogni credente è una lampada, è una testimonianza ovunque si trova. E noi siamo, dice il Signore Gesù, che dice in Matteo, noi siamo la luce del mondo. Fratelli, noi abbiamo una grande responsabilità, forte questo. Quindi noi siamo la luce del mondo, abbiamo la responsabilità di illuminare, ma ci possono essere, fratelli e sorelle, degli ostacoli. Le due parabole che noi abbiamo letto ci offrono tre ostacoli che io voglio brevemente vedere con voi. Se noi non illuminiamo nel posto dove siamo, se nessuno si accorge che in noi c'è qualcosa di diverso, molto probabilmente potrebbero essere uno di questi tre ostacoli. Ripeto, fratelli, ci sono tanti altri ostacoli. Io ho preso queste due parabole per sottolineare i tre ostacoli presenti in queste tre parabole. Quindi noi dobbiamo essere una luce che si deve vedere e non dobbiamo essere, come dice in Giovanni 3:2, vi ricordate quando parla di Nicodemo? Sicuramente ve lo ricordate. Come viene descritto Nicodemo? Viene descritto, andava di notte, è vero? Era un discepolo timido, era un discepolo che un po' si vergognava. Sì, era lì, lo voleva avere a che fare con il Signore, però insomma, un po' era nascosto. In Giovanni 19:38 viene detto che noi possiamo avere una testimonianza occulta, cioè che nessuno se ne accorge. Invece in 2 Timoteo 2:7 ci viene ricordato che noi abbiamo ricevuto uno spirito di forza e non di timidezza. Ecco perché, fratelli, lasciatemi fare un'applicazione, ma vi voglio incoraggiare come il Signore ha incoraggiato me. A volte noi sentiamo dire, ma io ho una relazione col Signore. Sì, non si vede, ma io ce l'ho. Se ho capito bene quello che stiamo leggendo, fratelli, c'è qualcosa che non quadra. Perché se io ho la relazione col Signore, si vedrà nella chiesa locale, perché nella chiesa locale io sarò una luce, si vedrà a casa, si vedrà sul posto di lavoro, si vedrà dappertutto. Allora io sinceramente, ma vi voglio incoraggiare, fratelli e sorelle, ripeto, io sono lì con voi. Quando un credente non prega, ad esempio, che cosa potrebbe significare? Potrebbe significare che questo stoppino, ok? Non emette più luce perché? Perché non è immerso nell'olio che è la persona dello Spirito Santo, figura della persona dello Spirito Santo. Quindi una delle ragioni è sicuramente questa. Ok? La timidezza sì, per un mese, 2 mesi, un anno, anche 2 anni. Facciamo 5 anni, ma non può durare una vita. Se dovesse durare una vita, sicuramente c'è qualcosa che non va. Allora, tre ostacoli. Io voglio vedere il primo ostacolo. Abbiamo letto in Marco 4:21. Vorrei che lo rileggessimo. In Marco 4:21 vediamo il primo ostacolo e lo leggo dalla Luzzi perché mi offre maggiormente l'evidenza di questo ostacolo. Allora, poi diceva ancora, si reca forse la lampada per metterla sotto il moggio? Allora, primo ostacolo. Noi possiamo mettere, fratelli e sorelle, la lampada sotto il moggio, ok? Che cos'è il moggio? Perché qui viene usato il termine moggio. Che cos'è questo moggio? Il moggio, fratelli, è un recipiente che al tempo di Gesù, non a caso viene utilizzato moggio, veniva impiegato per misurare i liquidi e i cereali. Quindi, per misurare i liquidi e i cereali veniva utilizzato il moggio. Il moggio ci parla quindi di che cosa? Di un'attività esteriore. Ci parla delle nostre attività esteriori. Lasciatemi essere più preciso, a me piace essere preciso, mi conoscete. Ci parla ad esempio del lavoro. Chi di noi direbbe, fratelli, che il lavoro non è importante? C'è qualcuno qui che può alzare la mano e dire no, Gino, il lavoro non è importante. Sarebbe, lasciatemi dire, un folle. Il lavoro è molto, molto, molto importante, però il lavoro potrebbe diventare un ostacolo perché questa luce faccia luce nel posto in cui Dio ci mette e venire meno alla responsabilità per la quale Dio ci ha lasciati sulla terra. Fratelli, vi parla un lavoratore, uno sgobbone. Allora, non sono mai, poche volte le mie assenze al lavoro sono state veramente nell'arco di 38-39 anni di lavoro, si possono contare su una mano. Tant'è che la prima volta che mi sono ammalato, il mio direttore generale mi ha chiamato a casa dicendo: ma che è successo? Sicuramente è successo qualcosa di grave. La prima volta, in effetti, avevo avuto un problema abbastanza serio. Guardate, fratelli, il lavoro è importante. Però dobbiamo avere il discernimento di mettere un limite, un freno. Se noi non abbiamo questo autocontrollo verso il lavoro e ci diamo al lavoro oltre i limiti giusti, fratelli, subentra quel famoso principio che abbiamo letto prima. Hai poco? Io ti tolgo anche quel poco. Hai poco da dare di luce? Beh, io ti tolgo. Non è che il Signore ce la toglie, in effetti ce l'ha. Togliamo da solo perché? Perché ci allontaniamo da lui. Fratelli, quando abbiamo fatto 12, 13, 14 ore di lavoro, ma scusatemi, abbiamo voglia di aprire la parola per caso? Io credo di no. Abbiamo voglia forse di parlare col Signore? Non lo so, forse no. Allora noi dobbiamo in qualche modo filtrare questa cosa. Dobbiamo in qualche modo marginare e fare un argine al desiderio di lavorare tantissimo. Ci possono essere dei periodi in cui magari per delle esigenze, delle necessità, sia a livello aziendale, sia a livello personale, familiare, in cui uno si deve dare un po' di più da fare. È vero, è giusto. Però, fratelli, è un pericolo molto serio che ha rovinato degli uomini e delle donne di grande valore spirituale. Io conosco uomini e donne che avevano dei doni veramente evidenti, quando si sono dati al lavoro, sono finite. Si sono consacrati al lavoro, sono finite. La loro testimonianza è andata pian pianino finendo. E quando chi li incoraggiava e si avvicinava in qualche modo per incoraggiarli, avevano sempre giustificazioni buone. E no, frate, questo mese c'ho il mutuo, l'altro mese c'ho l'assicurazione in mutuo, poi c'ho la casa in montagna, poi c'ho la casa lì, poi c'ho, no, sai, ho quattro figli, così, queste tutte giustificazioni giuste, che non puoi dire niente. Ecco perché è un autocontrollo personale che noi dobbiamo fare sulle nostre attività. Io voglio ricordarvi, fratelli, ma lo voglio ricordare a me, noi sappiamo quanto è difficile, io parlo per me, portare una testimonianza efficace all'interno delle nostre famiglie. Veramente molto difficile, anche perché i nostri figli sono sottoposti a delle pressioni molto grandi. Ma io vi voglio ricordare Genesi 19:1. Andiamo un attimo in Genesi 19:1. Vi ricorderete di Lot, vero? Lot, un credente che possiamo dire, alla luce dei dettagli che la scrittura ci offre, era uno credente che soffriva per la sua situazione, ma non faceva niente. Era un credente che in qualche modo sentiva combattuto dentro, dice prima Pietro, ma non faceva niente. Versetto 1. Guardate, i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto. Dove stava seduto Lot? Stava seduto alla porta della città. Perché? Perché alla porta della città era dove il posto dove si prendevano decisioni, dove alla porta della città si faceva commercio, e lui scelse Sodoma perché? Perché aveva visto con i suoi occhi, vi ricorderete, che c'era una distesa grandissima per i suoi pascoli, ma non ha saputo controllare bene la sua vita. Risultato, versetto 14, Dio dice a Lot, grazie ad Abramo, esci fuori che sto distruggendo, porta via la tua famiglia. Lot, con tutti i suoi limiti, va dalla sua famiglia. Versetto 14, notate cosa dice. Allora Lot prese le sue figlie e disse, alzatevi, uscite da questo luogo perché il Signore sta per distruggere la città. Ma i suoi generi parve che forse volesse scherzare. Guardate, qui vediamo l'esempio in cui il lavoro, il moggio, ha soffocato la testimonianza di quest'uomo, ok? Al punto che la famiglia stessa, quando gli ha parlato del messaggio di salvezza e di giudizio, non hanno creduto. Guardate, quindi questo può essere un ostacolo. Primo ostacolo. Secondo ostacolo. Torniamo questa volta ancora in Marco. Ancora in Marco, leggiamo in Marco. Questa volta sempre in 21, la seconda parte, lo rileggiamo, male non ci fa, eh? Ok? Marco 4, 21, stesso ostacolo viene ripetuto in Luca. Allora, poi diceva ancora, si reca forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Allora, qual è il secondo ostacolo? Il secondo ostacolo è metterla sotto il letto. Ah, di cosa ci parla qui il letto? Beh, vedete com'è facile intuire di cosa ci parla il letto. Di cosa ci parla il letto? Beh, del riposo. E io vorrei porvi una domanda. Fratelli, ma è sbagliato riposare? Qualcuno di noi direbbe che è sbagliato riposare. Credo che nessuno di noi, sano di mente, direbbe no, non bisogna riposare. È utile. Abbiamo delle ore, ognuno di noi ha delle ore per riposare, no? E servono certe ore al giorno per avere la mente fresca, il corpo fresco, per poter affrontare la giornata successiva. Bellissimo questo. Allora noi abbiamo bisogno anche di riposare. Non c'è niente di male riposare. Ma anche qui, quando il riposo diventa un ostacolo? Quando il riposo noi lo possiamo identificare oltre una certa misura, e voglio usare una parola che conosciamo tutti, la pigrizia. Allora qui, se noi nascondiamo la lampada sotto il letto, vuol dire che noi diventiamo inattivi, vuol dire che noi stiamo dormendo. Avete mai visto uno che dorme? Io, se qualche volta russo, si capisce. Però, come magari molti di voi, non lo so. Però, fratelli, chi dorme, se voi lo osservate, sapete a chi assomiglia? A un morto. Allora, quando noi ci addormentiamo spiritualmente, di fatto assomigliamo a dei morti. Siamo delle persone incapaci di qualsiasi reazione. Allora, la pigrizia, fratelli, la scrittura ne parla veramente bene, lungo e largo. E anche la pigrizia nella vita di alcuni personaggi importanti ha portato a delle conseguenze pazzesche. Allora, voglio leggere un paio di passi. Venite con me in Proverbi, capitolo 20, Proverbi 20, Proverbi, capitolo 20, versetto 4. Proverbi 20, versetto 4. Proverbi 20, versetto 4. Il pigro non ara a causa del freddo. Alla raccolta verrà a cercare, ma non ci sarà nulla. Notate qui una caratteristica del pigro. Qual è la caratteristica di chi si addormenta spiritualmente? Beh, tutte le scuse sono buone, ha tutte le ragioni giuste. Voi parlate con uno che dorme spiritualmente, interrogatelo, no? Provate a incoraggiarlo, fate questa prova. Veramente, provate, fratelli, a incoraggiare un credente che dorme, che è spiritualmente parlando. E lui vi darà, credo, se ve la cavate in un'oretta, vi darà più o meno un 1000-1500 giustificazioni corrette. Lui giustifica. Avete notato il passo di 24 proverbi? Deve andare a seminare. Che fa? Eh no, e mo piove. Eh no, mo fa freddo. Eh no, e mo devo studiare. Eh no, mo devo andare a radunare. Eh mo devo andare a evangelizzare. Eh no, e vabbè, ma che fa se una volta non ci vado? E se fa... Cosa fa se due volte non ci vado? E se non leggo una volta? E se non prego? Tanto c'è Gino, Francesco, Michele, Pasqualino che pregano in adunanza. Ma perché devo pregare se non prego io? Ma cosa succede? Un po' per volta. Un po' per volta. Quando poi capiterà che si sveglia dal sonno, si accorgerà che non può raccogliere niente dalla sua vita. Non c'è niente da raccogliere. Ha disperso tutto quello che c'era da poter raccogliere dopo. Proverbi 21, fratelli, versetto 25. 21-25. È forte. Questo passo mi fa sorridere perché sembra quasi una provocazione ed è lapidale. Guardate, 21-25. Dice i desideri del pigro, perché il pigro ha dei desideri, vero? Quindi il pigro, perché è pigro? Perché ha dei desideri. Ma che cosa succede? Guardate. I desideri del pigro lo uccidono perché le sue mani rifiutano di lavorare. Applichiamo questo a campo spirituale. Che cosa fa il pigro spiritualmente? Si sta suicidando, si sta uccidendo. Arriverà un momento che non avrà più la forza per reagire, non avrà più la forza per discernere quello che è buono da quello che non è buono. Sarà, lo dice la scrittura, avrà uno spirito di stordimento. Non avrà più il senso delle cose di Dio, non saprà più scegliere le cose buone che durano per tutta l'eternità dalle cose che durano per un tempo. Per questa ragione, fratelli, Satana vuole che noi ci addormentiamo. E a volte usa anche il nostro successo, sapete? Usa il nostro successo nel campo lavorativo, il nostro successo nel campo in altri campi. Vi voglio ricordare un esempio. Vi ricordate il re Davide? Beh, a un certo punto il re Davide dice: nell'anno in cui i re dovevano andare in guerra, beh, lui che cosa fa? Resta a casa, la pigrizia. Non sente più il bisogno di andare dove Dio gli chiedeva di andare. Quindi si era inorgoglito. Come dire, vabbè, basta che io comando che qua va tutto a posto. Poi il Signore mi ama. Ha iniziato a pensare così Davide. Satana lo ha fatto scendere un gradino dopo l'altro, fino ad arrivare a commettere un omicidio, fratelli e sorelle. Quindi il pigro può scendere così in basso che si può uccidere, e se voglio fare un'applicazione alla vita di Davide, può uccidere anche gli altri. Guardate quanto è grave questo peccato. È un peccato che porta dietro altri peccati. Terzo ostacolo. Avevo parlato di un altro ostacolo. Allora, torniamo questa volta in Luca. Luca 8. Luca 8. Luca capitolo 8. Ne ho ancora per pochissimi minuti, fratelli. Luca 8, versetto 16. Nessuno accende una lampada e poi la copre con un vaso. Ah, che bello! Qui è proprio un vaso. Allora, di cosa ci parla il vaso? Il mojo abbiamo detto che ci parla delle nostre attività quando ci assorbiscono oltre i limiti corretti. Il letto ci parla di una vita che si lascia andare pian pianino, ok? Fino al punto da uccidersi spiritualmente. Quindi ci sono anche dei credenti che, nel senso, non si può perdere la salvezza, ma si uccidono spiritualmente. Pian pianino, poi non frequentano più un incontro, poi un altro incontro, fino a quando voi, credetemi, fratelli, non frequentano più. Perché? Perché si sono suicidati. E poi, se voi parlate con questi, vi dico che almeno 1 miliardo di spiegazioni, di giustificazioni ve le daranno. E un'altra cosa vi voglio dire. Quando voi interrogherete questi, sapete, la colpa non è mai la loro. È sempre della donna che tu mi hai dato, quindi degli altri. Questo principio si ripercuote. Non è mai la mia la colpa, ma la colpa è perché, sai, così, la colpa è dell'anziano, quello lì è troppo così, quell'altro è colà. Quindi le giustificazioni noi le troviamo tutte. Di cosa ci parla il terzo ostacolo? Il vaso. Immaginatevi un vaso. Immaginate una candela e copriamo il vaso. Di cosa ci parla il vaso? Di fratelli, uno spazio limitato. Allora, quando io, di cosa ci parla questo spazio limitato? Ci parla di coloro i quali si accontentano di fare luce solo in piccoli spazi, che può essere ad esempio solo la mia famiglia, penso solo al mio orticello, che se va bene il mio orticello, beh, vanno bene tutti, il resto non ci interessa. Quindi faccio luce solo nel mio orticello. Allora io mi concentro solo nel mio orticello. E perdo di vista quella che è la nostra responsabilità, quella di fare luce ovunque noi ci troviamo. Quella luce deve essere costante, sempre di più, in qualsiasi luogo. Allora noi accorciamo questa visibilità della luce e facciamo luce nel posto così, limitato. Anche lì, fratelli, dopo un po', sapete cosa succede? Che la forza di quella luce viene meno, perché viene soffocata da uno spazio piccolino. Allora anche qui c'è una lezione che noi dobbiamo imparare. Dobbiamo pensare a crescere sempre di più. Dobbiamo iniziare a crescere di più perché? Perché la nostra visibilità, fratelli, si deve vedere nella chiesa locale. Io, perdonate la mia franchezza, ma sorrido a volte per non piangere, ma come mai? Dopo tanti anni di conversione, alcuni magari non riescono a espandere la loro luce all'interno della propria chiesa locale, ma diminuisce sempre di più, diminuisce, diminuisce, diminuisce. Perché? Perché stanno pensando solo alla loro famiglia, stanno pensando solo al loro orticello. Se va bene il mio orticello, basta, mi interessa più niente. Non mi interessa di quello che dice il Signore, sono a posto così, sono soddisfatto così. Tu la puoi cantare come vuoi. La puoi mettere la musichetta, mi puoi ballare la tarantella, il valzer, puoi gridare, lo puoi dire piano piano, che a me non interessa. Questo è l'ostacolo, il terzo ostacolo. Allora, fratelli, che cosa possiamo dire a conclusione di queste riflessioni? Beh, ce l'ha detto il Signore, ce l'ha detto 3 volte in questi passi che abbiamo letto, in Matteo 13, poi in Marco e Luca. Attenzione a come ascoltiamo. Attenzione a come ascoltiamo questa sera. Perché chissà se avremo ancora modo di ascoltare un messaggio esortativo. E perché se noi ascoltiamo, ma non diamo ascolto, vi ricordate la differenza fra ascoltare e dare ascolto? Se noi ascoltiamo e non diamo ascolto, beh, i rischi sono tantissimi. E allora noi avremo vergogna a un certo punto della nostra vita spirituale. Però, fratelli, immaginate dopo 20 anni di fede non siamo niente. poi a un certo punto ti svegli. Immaginatevi questa scena, no? Immaginiamoci tutti che siamo superficiali, ok? Poi dopo 20 anni di fede ci svegliamo e ci accorgiamo che non abbiamo fatto niente per il Signore. E ci disperiamo e piangiamo anche sinceramente. Fratelli e sorelle, ma noi non possiamo più recuperare quel tempo. Non possiamo più recuperarlo. È perso per tutta l'eternità. Pensate quanto è importante il messaggio che il Signore ci vuole dare questa sera. Ma non è finito qui. Io vi voglio lasciare sul vostro cuore, fratelli, ma il Signore l'ha lasciato prima a me, un pensiero esortativo. Venite con me in Seconda Corinzi, capitolo 5, un passo che conosciamo a memoria, ma voglio leggerlo e fermarlo. Seconda Corinzi, capitolo 5, il versetto 10. Qui parla di un momento futuro che la Chiesa dovrà attraversare, cioè l'esame della vita che Gesù farà, della vita di ciascuno di noi. Seconda Corinzi 5:10. Noi tutti, infatti, noi tutti, guardate, noi tutti, non dice solo gli anziani, ma noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché lo scopo, qual è lo scopo? Perché dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo? Affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene che male. Allora, noi abbiamo questa tappa obbligata. In quel giorno il Signore potrà dirci: immagino, ma che hai combinato? Oh, hai dormito tutta la tua vita. Oppure mi dirà: immagino, ma guarda che ti sei dato al lavoro, eri un genio al tuo lavoro, eh? Come te non c'era nessuno, ma non hai fatto niente per cui oggi possa lodarti. Oppure ci dirà: oh, hai pensato solo al tuo orticello, eh? Sì, l'hai pensato bene, ma solo al tuo orticello. Oppure, fratelli, immaginate se il Signor Gesù ci dicesse: ben fatto, mio servitore, ben fatto, e ci desse delle corone, fratelli e sorelle, che bello, perché quello che noi riceveremo dal Signore in quel giorno, fratelli, si vedrà per tutta l'eternità. Allora io vi voglio incoraggiare, io insieme con voi, a non perdere di vista l'obiettivo per cui il Signore ci lascia sulla terra. Fratelli, nessuno di noi è perfetto. Tutti noi abbiamo delle difficoltà, a volte ci fermiamo, a volte ci sono delle situazioni particolari. Questa sera il Signore dice a me, dice a noi tutti: coraggio, riprendiamo a camminare, coraggio, riprendiamo a fare luce con tutte le nostre forze, leggendo la Scrittura, meditando e mettendola in pratica, perché, fratelli e sorelle, di mezzo ci va il nostro futuro eterno, ma permettetemi di dire, anche l'onore di Dio a volte. Allora che il Signore possa, fratelli, toccarci nell'intimo del nostro cuore. Che Dio ci benedica. Amen.